in genere siamo più pochi, ma si vede che c'è una persona che il cui ricordo raduna molti amici e parenti, e siamo tutti uniti in preghiera. In questo itinerario verso la Quaresima abbiamo messo 5 immaginette piccole su un foglietto, una al giorno fino a venerdì, poi l'altro foglietto la prossima settimana. Non è un bel vedere, nel senso che bisognerebbe proiettare, ma noi siamo come quegli innamorati che hanno nel portafoglio la fotografia ormai invecchiata e cercano di immaginarsi comunque come sarebbe. Però a casa, se non noi, un nipotino, scrive Antonello da Messina e Salvator Mundi, e gli viene fuori bello a colori. Comunque è una sorpresa, perché vedete quel Gesù che c'è nel catino dell'abside, e questo è abbastanza recente, ma fino al 1004 il Cristo in gloria è rappresentato sopra un trono, come qui, oppure sopra un globo, con in mano il libro, con la mano benedicente, come il re dell'universo. Qui invece questo pittore lo mette in una stanza e riesce a darci l'impressione della stanza che gli sta dietro, e lui sporge lì sul davanzale perché ha la magia della prospettiva. E questa immagine, avere in casa, chi l'ha fatta fare, un volto di Gesù, è una tradizione che da tanti secoli stava proseguendo nel cristianesimo, rafforzata da alcune leggende. La prima diceva che un re aveva mandato a dire a Gesù di guarirlo, e Gesù aveva impresso il suo volto su un lido. Poi un'altra leggenda è che durante la Via Crucis una donna gli ha asciugato il volto, che su quel volto è rimasta la vera icona, cioè Veronica. E poi un'altra ancora diceva che varie immagini che ci sono in circolazione hanno questa leggenda addosso, che non sono state dipinte da uomini ma dagli angeli. E quindi è un ritratto che fa palpitare il cuore quando una persona è innamorata di questa persona, allora il ritrattino lo fa vibrare. E raramente un cristiano rinuncia al volto di Cristo. Gli occhi diventano ciechi quando l'affetto è grande, quando la mano vuole subito accarezzare, quando la bocca vuole subito baciare. Quindi qualche volta ci accontentiamo anche di immaginette fatte così alla buona, invece questo qui è di un bel livello, insomma, un po' più sostenuto. Sono belle anche da guardare come livello artistico. E quindi, oltre alla devozione, ti fanno sentire anche qualcosa di esteticamente grande. Il Salvator Mundi, si chiama così questo ritrattino, è un Cristo che ci piacerebbe avere in stanza, che diventasse un amico. Il volto è un volto di pace, volto che dà pace. Senza denaro, senza insegne regali, senza corona, senza esercito, sguardo che vedi e ti guarda, ma sembra partire dal primo giorno della creazione e arrivare fino a quando ti accoglierà nel banchetto eterno. La mano destra è così, così vuol dire 5 dita più 3, quelle aperte, fa 8. 8 vorrebbe dire i 6 giorni in cui si lavora, il 7° della festa, l'8° giorno è quella della resurrezione. E la mano così vuol dire io ti sto parlando, invece la mano così vuol dire io ascolto, o la mano così ma orizzontale, l'ascolto, invece verticale ti parlo. Non c'è però, come nel Medioevo, le parole che escono dalla bocca, come in un fumetto accanto alla bocca del Cristo. La bocca è chiusa, però guardarla intensamente sembra che parli. Sembra una bocca umana che dice cose divine. È un po' il miracolo del 1400 nell'umanesimo, poi segue il Rinascimento, quando le cose che prima erano un po' piatte e velate d'oro perché sembravano arrivare dall'eternità, adesso sembrano parlare, vivere, respirare proprio come le nostre, cioè c'è il realismo nuovo. Ciò che vedi e che tocchi è il venire alla luce della realtà profonda. Il titolo è Salvator Mundi. La mano di Cristo attende, raduna, benedice con la promessa dell'ottavo giorno, guarda che risorgerai. La fronte spaziosa è una fronte molto alta, è il manto rosso che ha addosso, sempre rosso vuol dire umanità, azzurro invece divinità. Sembrano pronte già a ricevere la corona di spine e il manto quando l'hanno preso in giro e hanno detto Ecce Homo. La bocca sembra che respiri e stia per parlare. Cosa direbbe? Amatevi come io vi ho amato. In un'immagine in cui tutto tende all'essenziale, che lascia ruotare attorno a sé uno splendido spazio, che coinvolge anche noi veniamo illuminati da questa luce, animati, coinvolti da questa. Anche noi ci sentiamo dolci, puri e leggeri, e la sua stanza allarga le nostre stanze. Ciascuno di noi sembra essere più se stesso, prendere consistenza, siamo tutti presenti in forza della sua presenza. E puoi toccargli le mani perché ormai questo realismo ti viene voglia di accarezzare ogni cosa, i capelli anche finissimi, e l'ovale del volto splendido, vibrante di luce, dolcissimi, contrapassi coloristici molto particolari. Lui approda a Venezia e lì riesce a scoprire la luce veneziana, ma lui ha una sua eredità che ha scoperto giù in Sicilia, di Messina, e quindi mette insieme le due eredità e fa esplodere la pittura veneziana. Puoi essere davvero nell'essenzialità di questo volto, sentire anche l'essenzialità del suo volere. Amatevi come io vi ho amato, cioè fino in fondo. La forza di questo volto sta proprio in questo: il silenzio diventa parola. È la parola che viene da Dio, è la divina dolcezza, è la tenerezza infinita, è il fuoco che c'è dentro tutte le cose e le salva. In un mondo che è tutto di corsa, in cui sembra che tutto vada a rotoli, in cui viviamo un po' impauriti e quasi sbattuti fuori, e ci regaliamo questo bel ritratto che ci fa sentire invece a casa. Per un istante solo no, perché appunto la grandezza di questo umanesimo nuovo è che l'istante sembra benedetto di luce, sembra eterno, l'istante diventa una pittura italiana, subito ci colpisce perché sembra lì da sempre, è nata chissà quando e che duri sempre, è il miracolo del 1400-1500. Si vede che era orgoglioso anche il pittore di questo, e sotto infatti c'è un cartellino sotto la mano del Cristo, c'è scritto «Mi ha dipinto nel 1465 Antonello da Messina».